Prima Samuele, capitolo 16, leggiamo dal primo verso. Il Signore disse a Samuele: fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Riempi d'olio il tuo corno e va. Ti manderò da Isai di Betlemme, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Samuele rispose: come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore disse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto ad offrire un sacrificio al Signore. Inviterai Isai al sacrificio e io ti farò sapere quello che dovrai fare e tu ungerai per me colui che io ti dirò. Samuele dunque fece quello che il Signore gli aveva detto e andò a Betlemme. Gli anziani della città gli andarono incontro turbati e gli chiesero: vieni in pace? Ed egli rispose: pace. Vengo a offrire un sacrificio al Signore. Purificatevi e venite con me al sacrificio. Fece anche purificare Isai e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Mentre entravano, egli pensò, vedendo Eliab: certo, l'unto del Signore è qui davanti a lui. Ma il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Amen. Fin qui la lettura. Abbiamo letto che non dobbiamo badare all'aspetto né alla statura, ma il Signore bada non a ciò che colpisce lo sguardo, ma guarda al cuore. Qualcuno ha scritto che in ognuno di noi ci sono tre persone. La persona che noi crediamo di essere, poi la persona che gli altri pensano che siamo, e infine la persona che solo Dio conosce. Ora, la domanda è: quale di queste tre persone conta di più per noi? Qual è la persona che noi vogliamo valorizzare in noi? Oggi viviamo in una società terribilmente superficiale, lo dobbiamo riconoscere. La società intorno a noi, il mondo intorno a noi, è superficiale. Dà valore alle cose che non hanno valore e danno poco valore alle cose importanti, quelle fondamentali. Perché? Perché l'apparenza delle cose ha preso il sopravvento su tutto. L'immagine oggi è tutto nella nostra società. Le grandi società investono milioni, miliardi a volte, dipende dalla grandezza delle società, milioni per la pubblicità, per l'immagine, per rendere sempre più importante la loro visibilità. E quindi sfoggiano l'esteriorità a discapito della sostanza. Voi, per esempio, l'altro giorno consideravo, no? Vedete queste merendine, no? Le merendine alla pubblicità, belle, gonfie, soffice, tanta cioccolata all'interno. Ah, che buono, solo a vederla vi piace, vi viene l'acquolina in bocca. Poi l'andate a comprare, piccole, sgonfie, appena appena un po' di cioccolata dentro. Ma dice: ma non era quella stessa merendina che ho comprato, che ho visto alla pubblicità? Ma mica ti possono rendere la merendina così. Chi se la comprerebbe una merendina così? Sgonfia, senza cioccolata dentro. La devono fare vedere che è più bella, più buona, più gustosa. Devono far finta che sia la migliore di tutte quante, grandi, belle, buone. Poi in realtà la sostanza conta poco. Siamo in una società che guarda solo all'apparenza delle cose, una società che si accontenta di sfoggiare l'immagine, ma la sostanza è relativa. Infatti l'uomo giudica le persone non da quelle che sono in realtà, ma da come si vestono, da come si pettinano, da come appaiono, da ciò che si ascolta sul loro conto. Mica sono interessati veramente a conoscere le persone. La prima occhiata già ha fatto un giudizio. Se tu sei vestita bene, sei vestita a un certo modo, quella è la migliore persona. Se sei vestito un po' malandato così, no, questo non voglio avere niente a che fare con questa persona. Subito ci sono dei pregiudizi e dobbiamo stare attenti perché anche il popolo di Dio corre, soprattutto in questi ultimi tempi, il rischio, il pericolo di badare, di dare importanza solo e solamente all'apparenza delle cose, solo alle cose esteriori, alle cose che appaiono. La tendenza della Chiesa oggi è di dare grande importanza alle cose esteriori, al formalismo, trascurando quella che è la sostanza spirituale importante, il cuore. Dio guarda al cuore ed è questo che noi dobbiamo custodire più di ogni altra cosa, a cui dobbiamo prestare la massima attenzione. Dobbiamo interessarci piuttosto al nostro cuore che alle cose esteriori. Negli ultimi tempi questo pericolo è ancora più forte, perché l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, più difficili di così, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio. E notate, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Negli ultimi tempi la gente diventerà così. Insomma, io trovo difficoltà a trovare una di queste qualità non presenti intorno a noi. Mi sembra che tutto sia manifestato. È proprio così. È proprio così il mondo intorno a noi, è proprio così. Allora stiamo attenti che anche noi non siamo trascinati dietro a questo modo di fare, di pensare, di essere, aventi l'apparenza della pietà, aventi l'apparenza di essere religiosi, ma poi rinnegano la potenza dello Spirito Santo. Certamente l'apparenza inganna, lo si dice, vero? Molto spesso. L'apparenza può ingannare e può ingannare tutti quanti. Come possiamo fare a meno di essere ingannati? L'apparenza è prima di ogni altra cosa. Lo stesso Samuele, in questo passo, viene ad essere ingannato dall'apparenza. Non stiamo parlando di uno sciocco, uno sprovveduto, di una persona che crede a tutto. Stiamo parlando del profeta Samuele, che parlava con Dio a tu per tu, era una persona matura, era una persona che era una guida di Israele, era un giudice per Israele ed era un autorevole personaggio, un saggio, importante uomo di Dio. Eppure in questo episodio lo vediamo ingannato dall'apparenza. A un certo punto arriva il primo figlio di Isai, Eliab, quest'uomo, questo giovane, aitante, prestante, alto, di bello aspetto, forte. E Samuele lo guarda, lo vede e dice: certo, certo, è sicuro, questa è la persona che Dio ha scelto. Non può essere altrimenti. Certo, dice, l'unto del Signore è qui, davanti a lui, è lui l'unto del Signore. L'apparenza inganna. Certamente l'aspetto di Eliab, il modo di presentarsi, la sua statura, anche il suo nome stesso, il significato del nome Eliab significa Dio è padre. È fatto, è lui, no? Rendono interessante questo giovane agli occhi del profeta Samuele, attraente, di bella presenza, imponente. Aveva tutti i presupposti per essere il re di Israele. Ma tutto questo era valido per il popolo, ma non per il Signore. Nonostante le sue qualità esteriori, Eliab fu scartato perché? Perché il Signore non guarda all'esteriore. Il Signore non guarda all'apparenza. Il Signore non guarda quello che noi manifestiamo esteriormente la domenica mattina o la domenica pomeriggio o durante la settimana quando veniamo ai culti. Egli non guarda a come ci manifestiamo quando incontriamo un fratello, il pastore o uno del consiglio di chiesa o un altro fratello. Egli non guarda come ci manifestiamo alla gente intorno a noi. Egli guarda come ci manifestiamo quando siamo in casa, da soli, magari con le nostre mogli, con i nostri mariti, i nostri figli, i nostri genitori. Sapete, una volta un fratello mi fece riflettere e disse: tu non devi mai guardare al predicatore quando è sul pulpito, lo devi guardare quando è in pantofole. Allora renderai conto se è un uomo di Dio o meno. Al momento dico che cosa voleva dire, ho ragionato e poi ho riflettuto. È vero, quando si è in pantofole si è a casa, si è nella famiglia, nel proprio guscio, no? Dentro alla propria conchiglia. È lì che noi ci sentiamo al sicuro e lì magari ci manifestiamo pienamente di come siamo. Bene, il Signore guarda al cuore. È interessato al nostro cuore, non al nostro culto formale, non come gli offriamo il nostro culto domenicale. Egli guarda a quello che abbiamo dentro, nella profondità dell'essere nostro. L'apparenza di Eliab aveva potuto trarre in inganno il profeta Samuele. Certo, l'unto del Signore è qui davanti a lui, ma non aveva potuto ingannare Dio che conosce i cuori e dice di Eliab: io l'ho scartato. Ma come? Il Signore ha scartato questo uomo, questo giovane, poverino. Aveva tutte le carte in regola per essere il re. Perché lo ha scartato? Noi non l'avremmo mai scartato, anzi, ci avremmo puntato sopra, si dice nel gergo del gioco d'azzardo, che noi non facciamo, non pratichiamo. Era un cavallo vincente, per continuare il discorso. Eppure Dio lo scarta, Dio lo mette da parte, Dio lo accantona. È questo che a me un po' questa mattina mentre meditavo mi ha colpito nel cuore. Dio che scarta le persone che non hanno un cuore secondo il suo cuore. Dio mette da parte non le persone cattive, brutte, no, le persone che non hanno un cuore secondo il suo cuore. Dio ha scartato Eliab per questo motivo, perché egli è alla ricerca di un cuore come il suo, è alla ricerca di persone che hanno un cuore simile al suo cuore. Perché Dio non guarda alle cose esterne, egli va nella profondità dell'essere umano. Perché davanti a lui, dice lo scrittore agli ebrei, non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui del quale dobbiamo rendere conto. E ci possiamo nascondere alle persone, possiamo manifestare quello che non siamo in realtà e tenere per noi quei sentimenti che sappiamo, pensiamo, siamo convinti che non sono buoni, cerchiamo di contenerli, di manifestarli magari nell'intimità, ma no, ci guardiamo bene di non manifestarli esteriormente. Ma il Signore guarda sempre nel cuore, guarda quella persona che c'è nel nostro cuore, magari quello che avremmo desiderio di essere e che non possiamo a causa della nostra famiglia, a causa della nostra comunità, della nostra chiesa, a causa degli altri che sono intorno a noi e cresciamo frustrati, no? Perché vorremmo essere ma non lo siamo, non lo possiamo essere, non lo possiamo manifestare, avremmo desiderio, ma il Signore guarda quella persona lì e allora a quella persona noi dobbiamo prestare più cura. A quella persona noi dobbiamo prestare più attenzione. Nel suo insegnamento Gesù diceva spesso: guai a voi scribi e farisei ipocriti. Il Signore condanna l'ipocrisia. L'ipocrisia è apparire quello che non si è poi in realtà. Il Signore dice guai a voi, egli ci scarta. Se non siamo e non manifestiamo quello che siamo in realtà, guai a noi, perché un giorno noi renderemo conto al Signore per quello che siamo dentro, non per quello che abbiamo fatto o detto. In quel giorno compariremo davanti a Dio e diremo: Signore, ma noi abbiamo fatto, abbiamo detto, nel tuo nome abbiamo scacciato i demoni, nel tuo nome abbiamo fatto grandi opere, eravamo nelle piazze, nelle strade a evangelizzare, ma io non vi conosco. Non è importante quello che noi abbiamo fatto o non abbiamo fatto. Fratello, tu mi devi considerare, perché io nel passato ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ho detto così, ho detto cosà, io ho predicato pure. Va bene, quello che hai fatto è importante per gli uomini, ma il Signore guarda sempre al cuore. Il tuo cuore è secondo il cuore di Dio. È secondo il pensiero di Dio. Dio approva il tuo cuore. Il Signore approva i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti. È contento di quello che sei dentro, all'interno di questo guscio di apparenza. E questo è il problema, e questa è la domanda, il dilemma. È quello che noi vogliamo curare questa mattina. Guardatevi dagli scribi, diceva Gesù, che amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze. Guai se non saluti, guai se non lo saluti. Fratello, ma io ti ho incrociato con la macchina, andavo sì a 150-160 km all'ora, ma tu non mi hai salutato. Io non ho visto neanche la macchina, come potevo salutarti? Avere i primi seggi nelle sinagoghe. Guardatevi da queste persone, dice Gesù, da quelli che manifestano dei sentimenti esteriori di religiosità pomposa, ma poi dentro essi sono dei sepolcri imbiancati. Continuo la lettura testuale di quello che Gesù dice. Essi amano i primi seggi nelle sinagoghe, i loro primi posti nei conviti, essi che divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra, costoro riceveranno una maggiore condanna. Insomma, non è quello che conta. Non è quello che conta, quello che appare, quello che manifestiamo esteriormente. Quello che conta è ciò che c'è nel cuore. Quale disgrazia per l'uomo che gestisce le cose di Dio secondo la carne, secondo l'umano, secondo metri e misure umane. Guai a quelle persone che sono senza la guida dello Spirito Santo, che sono senza la potenza dello Spirito Santo, che sono senza l'unzione dello Spirito Santo. Esempio fra tutti fu Saul. Il popolo voleva un uomo secondo il loro cuore. Noi vogliamo un re come tutti quanti gli altri. Noi vogliamo un pastore che predica bene, che parla bene, che visita sempre, che faccia tutto quello che diciamo noi. Noi vogliamo un pastore perfetto. Va bene, vi do Saul. Vi do Saul, vi accontentate? Ah sì, è bello, bello forte, grande, possente, parla bene, predica bene, Gesù è autorevole. Volete un cuore, un pastore secondo il vostro cuore, secondo le vostre idee? Vogliamo noi dei pastori, delle persone che rispecchiano le nostre idee? Bene, il Signore ci accontenta, ci dà Saul. Ma che disastro è stato Saul, che rovina è stato Saul, che delusione è stato Saul. Tanto che Dio dice, non lo voglio neanche più vedere a Saul. Proprio letteralmente dice così. Fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato, perché non regni più sopra Israele? Ha chiuso. Fratelli, noi vogliamo guardare sempre al cuore, ai sentimenti, all'unzione che viene dal Signore. Samuele, prenditi l'olio dell'unzione e questa volta ungerai l'uomo che ti dirò io, che io ti indicherò. Il Signore vuole uomini da ungere e da utilizzare, che si lasciano utilizzare, che si lasciano guidare dal Signore. Il Signore vuole delle persone che manifestano un sincero, umile cuore. Dio ci aiuti ad essere non amanti dell'apparenza, perché l'apparenza delude, ma bramosi dell'unzione dello Spirito Santo, perché edifica, perché ci porta benedizione, perché ci porta avanti nelle vie di Dio e ci dà vittoria sempre. I credenti di Sardi, della chiesa dei Sardi, non della Sardegna, no, Sardi, una chiesa dell'Asia minore del tempo, dell'Apocalisse, aveva una grande fama intorno a sé. I loro nomi erano importanti, ma ciò non commuoveva Dio. Infatti, al capitolo 3, verso 11, dirà di questa chiesa: io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere. Tu hai fama. Tu sei la chiesa cristiana evangelica pentecostale della migliore organizzazione nazionale. Hai una grande fama. Ah, le assemblee di Dio in Italia sono le migliori. In tutta Europa, qualche volta ho sentito dire. Le assemblee di Dio in Italia sono le migliori di tutta Europa. Hanno una sana dottrina, una sana etica, sono delle chiese veramente belle. Hai fama di vivere. Ma, dice il Signore, io conosco le tue opere, ma sei morto. Sei morto. A che serve che ti chiami chiesa cristiana se non c'è Cristo? A che serve che ti chiami chiesa cristiana evangelica se non segui l'Evangelo? A che serve che ti chiami chiesa cristiana, evangelica, pentecostale, se non c'è lo Spirito Santo che agisce? Che ti chiami a fare assemblee di Dio in Italia, se non fai parte della Chiesa di Dio, quella universale? Non ci serve a nulla. Avevano la forma della religiosità senza la potenza della santità. I credenti di Laodicea, un'altra chiesa dell'Apocalisse, sembravano perfetti nell'esteriore, capaci di fare tutto. Erano una chiesa prospera in apparenza. Infatti anche qui Gesù dice: io conosco le tue opere. Il Signore conosce tutto, come possiamo nascondere? Egli guarda al cuore e dice così: tu dici, tu dici di te stesso, no? Io sono ricca, prospera, non ho bisogno di nulla. Tu lo dici che non hai bisogno di nulla. No, io sto bene, io sono a posto, io sono perfetto. Ah, io sono santo. Ah, io mi sono consacrato al Signore e adesso non ho più bisogno di niente. Non ho bisogno del pastore, non ho bisogno della chiesa, non ho bisogno di leggere la Bibbia, non ho bisogno di venire ai culti, alla scuola domenicale, non ho bisogno di venire alla preghiera, perché io sto a posto, sto bene, da sola posso andare avanti, da solo me la cavo, sto bene. Ma lo dici tu? Tu dici che non hai bisogno di nulla. Tu invece non sai che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco, nudo, e chi più ne ha più ne metta. Non è importante quello che tu pensi di te stesso, e non è importante neanche quello che gli altri pensano di te stesso. Ciò che è importante è quello che Dio pensa di te stesso. Ed è a quello che noi dobbiamo prestare attenzione. Cosa sta pensando Dio di me? Qual è il pensiero di Dio per me? Che è quello vero poi, perché Dio guarda il cuore, conosce bene noi stessi. Le parole del Signore mettono a nudo la nostra realtà spirituale. Le parole del Signore, la parola del Signore ci mette di fronte a quella che è la realtà. E questa mattina non dobbiamo pensare, il Signore sta parlando a quello, il Signore sta parlando a quello. Pastore, guarda te stesso prima. Il Signore sta parlando a ciascuno di noi, prima al pastore e poi a tutti quanti noi. Bisogna fare attenzione a non fermarsi mai e solo all'aspetto superficiale delle cose. L'apparenza delle cose inganna, tanto che a volte ci possiamo sentire approvati o disapprovati. Dipende dalle circostanze. Ma noi dobbiamo sempre prendere un punto fermo di riferimento, che è quello che Dio pensa di noi. Nella vita spirituale la sola apparenza, senza la sostanza dell'unzione dello Spirito Santo, è una minaccia. Infatti l'Apostolo Pietro dirà: il vostro ornamento non sia l'esteriore, consistente nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi addosso dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose, ma l'essere occulto del cuore fregiato dell'ornamento incorruttibile di uno spirito benigno e pacifico, che agli occhi di Dio è di grande prezzo. Molte volte prendiamo questo verso per dire: ah, visto che c'è scritto non ti devi mettere l'orecchino, non ti devi mettere la collana, non ti devi mettere gli anelli, non ti devi mettere le vesti sontuose, non ti devi intrecciare i capelli, e i capelli devono essere all'antica, lunghi fino alle scarpe. Vero? E ci fermiamo qui. No, il significato di questo verso non è quello. Non sto dicendo che adesso vi potete mettere gioielli e tutto, no.
La parola di Dio è chiara, precisa, schietta. Quella è e quella dobbiamo prenderla, senza fargli dire le cose che a noi ci piacciono. Perché alcuni con questo verso dicono una cosa, con un altro verso dicono un'altra cosa. Ma la parola di Dio dice che la nostra cura non deve essere quello di apparire. La nostra cura deve essere per la persona interiore. Questo verso è importante per questo, non perché ci dice di non metterci i gioielli addosso, ma perché ci dice di cercare di fregiarci e di abbellirci nell'uomo interiore. Cioè il nostro impegno non è la mattina prima di venire a culto, mi metto un po' di trucco, così non appare la mia età, mi metto gioielli così tutti quanti possono vedere quanto sono ricco, quando sono ricca, mi metto il papillon e tutto quello bello, mi metto il gel e così vado in chiesa tutto bello, vedono tutti quanti come sono in tiro. Non è questa la nostra cura. La mattina prima di venire al culto noi ci inginocchiamo e preghiamo: Signore, dammi una testimonianza da dare in chiesa affinché tutti possano essere edificati. Signore, dammi un verso da condividere con gli altri affinché tutti possano essere edificati. Signore, fammi chiamare quel cantico che rallegrerà tutti i miei fratelli. Voglio apparire bello dentro. Voglio fregiarmi di quelle virtù che sono interiore. L'essere occulto del cuore deve essere fregiato dell'ornamento incorruttibile dello Spirito Santo. È bello il vostro cuore? È bello? Lo avete reso bello stamattina prima di venire al culto? Scusate, fratelli, se parlo francamente stamattina. Ve lo siete reso bello il cuore? Vi siete preoccupati che il cuore fosse pronto per incontrare Gesù questa mattina? O vi siete soltanto preoccupati di farvi belle, di farvi belli? Lo siete già, lo siete anche senza trucco, lo siete anche senza gioielli, lo siete sempre quando il nostro cuore interiore è bello. È stato fregiato di quelle virtù che vengono dallo Spirito Santo. Io dico sempre ai giovani, ragazzi, lo dico sempre, ma ci credo, non è una frase che ho imparato e fatta, no, è che la ragazza più brutta della Chiesa, ma credente, zelante nel servizio al Signore, è 100 volte più bella della più bella donna del mondo. Perché c'è una bellezza interiore che deve essere valutata, rivalutata. E lo stesso vale per i ragazzi, eh? Il ragazzo più prestante, bello, non credente del mondo, non ha niente di più del più brutto fratello della Chiesa che ha Gesù nel cuore. Dovevo bilanciare la cosa, sennò dice i fratelli si sentivano scartati. Dobbiamo guardare al cuore, perché il Signore guarda al cuore, dobbiamo prestare attenzione, concludo. Dio non va alla ricerca di uomini e di donne che badano all'esteriore, l'esteriore non serve a niente, ma va alla ricerca di uomini che hanno un cuore puro, un cuore umile, un cuore che si arrende, un cuore che si lascia guidare da Dio, un cuore che desidera e brama l'unzione dello Spirito Santo per onorare solo il Signore. Come credenti abbiamo la nostra dobbiamo dare la nostra completa disposizione a Dio. E Dio mette a nostra disposizione tutta la sua potenza, tutta la sua ricchezza per abbellire il nostro cuore. Perciò questa mattina via da noi l'apparenza,
Via da noi l'indifferenza, l'ipocrisia, il professionismo, l'egocentrismo, la tiepidezza, il rancore, la gelosia, l'invidia. Sapete l'invidia come viene? Io ti vedo, ah, quello c'ha la cravatta più bella della mia, la voglio pure io come lui. La voglio pure io a tutti i costi e invidio quel fratello. E l'invidia poi mi fa portare, se io non la posso avere, a rubargliela. E allora l'invidia poi porta tutti quanti i problemi. L'apparenza, le cose che si vedono. Invece io voglio guardare al cuore di quello. Quel fratello è veramente umile. Io voglio essere come quel fratello, umile come lui. Poi non mi interessa se c'ha la cravatta più bella della mia, non è quello che conta. Ma voglio avere le virtù spirituali, voglio avere queste qualità spirituali. Io voglio guardare a questo, a quello che guarda il Signore, e voglio che quelle cose ci siano anche nella mia vita. Un cuore secondo il cuore di Dio. Ma com'è il cuore di Dio? Com'è il cuore di Dio? Potremmo stare fino a domani mattina a elencare tutte le virtù del cuore di Dio, ma lo possiamo riassumere in una sola cosa. Gesù è il cuore di Dio. Gesù è il cuore di Dio. Perché in Gesù è abitata tutta la pienezza della Deità. Quindi Cristo Gesù è il cuore. È lì che si concentra tutta la Deità di Dio. E la Bibbia dice che egli non aveva né forma, parlando di Gesù, il servo di Dio, nell'Antico Testamento, Isaia 53, dice, non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Molte volte noi veniamo ingannati da quei dipinti o da quelle immaginette che ci vogliono dare ogni tanto, no? Questo Gesù bello, occhi azzurri, capelli biondi, tutto bello, no? Ma la Bibbia dice che Gesù era un uomo normale, che non aveva nessun aspetto, nessuna apparenza tale da piacerci. La nostra bellezza che Dio vuole vedere in noi deve essere dentro di noi. È la bellezza che viene dallo Spirito Santo, un cuore che sia come il cuore di Dio, che sia come Gesù. Noi dobbiamo assomigliare a Gesù, non nei caratteri dolci, gentili, belli, esteriori, nei caratteri belli, profondi e meravigliosi, interiori di Gesù. Noi dobbiamo assomigliare a Gesù. E l'Apostolo Paolo dice, siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Cristo è il nostro perfetto esempio di fede. Vogliamo assomigliare a Gesù. Allora la mattina, invece di metterci davanti allo specchio abbellendo questo corpo che si va disfacendo continuamente, vogliamo abbellire il nostro cuore davanti alla parola di Dio e dire, io voglio essere come Gesù. Voglio diventare sempre più come Gesù. Gesù com'era? Così voglio esserlo io. Perché Gesù, perché Dio non guarda all'esteriore, guarda al nostro cuore. Signore, questa mattina il nostro cuore ti sia gradito. E se c'è qualche cuore che vorresti scartare, Signore, ti prego, cambialo, trasformalo, rendilo come Gesù. Vogliamo alzarci in piedi?